Un rinnovato saluto a tutti voi. È un po' di tempo che non vi vedevo da qui. Ecco. Parto con una domanda. Vi siete mai sentiti messi in crisi da Gesù? Forse da qualche sua forte affermazione o un insegnamento un po' difficile da comprendere e da accettare, o ancora da qualcosa di straordinario che ha compiuto, umanamente inspiegabile. Quante volte Gesù ha messo in crisi i suoi uditori, li ha stupiti, li ha sconcertati, arrivando persino a deluderli. Gli stessi discepoli che hanno vissuto per diversi anni con lui, quante volte non hanno saputo afferrare il senso delle sue parole o il significato delle parabole, o quando parlava loro di quanto avrebbe dovuto soffrire. Quante volte si saranno sentiti smarriti, messi in crisi o rimasti increduli, al punto che di fronte a parole di Gesù considerate dure, alcuni preferirono tirarsi indietro e non andare più con lui. E che dire delle folle? Lo cercavano sì per udirlo, ma più spesso perché attratti dai suoi miracoli, sperando di ricevere un qualche beneficio in risposta alle loro necessità umane. Oppure lo seguivano per osannarlo, sperando che si rivelasse finalmente essere il Messia tanto atteso, il liberatore dal dominio dei Romani, per rimanere poi delusi e manipolati dai capi religiosi, trasformarsi da un docile gregge sfamato dai miracoli di Gesù in una divorante piovra urlante la sua crocifissione. Il potere della manipolazione. Nulla di nuovo. E poi i farisei, i capi religiosi, che già erano costretti a subire un dominatore straniero nella figura di Pilato, un re tiranno, Erode, e vedevano in Gesù un ulteriore fastidio. Ma ancora più grave, perché per loro era un uomo che pretendeva di essere Dio. Un fastidio da eliminare al più presto. E pensare che ancora adolescente Gesù aveva già messo in crisi persino i suoi genitori. Genitori, i vostri figli vi hanno mai messo in crisi? Vediamo questo quando Gesù, dodicenne, si trova al Tempio di Gerusalemme. È un tema, un passo che avevo già letto in passato e sul quale però penso di esprimere altre considerazioni ancora. Allora, leggiamo in Luca capitolo 2 dal versetto 41. I suoi genitori, di Gesù, andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme, secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei suoi genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata. Poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. 3 giorni dopo lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti. Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così?» Ecco, tuo padre ed io ci cercavamo, stando in gran pena. Ed egli disse loro, perché mi cercavate? Non sapevate che dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Allora Gesù, dodicenne, viene richiamato, rimproverato dai genitori, perché ci hai fatto così? E Gesù risponde con due domande. Perché mi cercavate? Diciamo, come perché ti cercavamo? I genitori di Gesù avevano la massima fiducia nel loro figlio dodicenne, tanto da lasciarlo libero di seguire come voleva la comitiva che ritornava verso casa. Non se lo sono tenuti stretto stretto sotto il loro sguardo per paura che si perdesse o che si facesse male o che si mescolasse e facesse comunella con i suoi coetanei. Come si saranno sentiti udendo la reazione di Gesù? Perché mi cercavate? Alla quale aggiunge un'altra domanda. Non sapevate? Gesù è ancora ben lontano dal manifestarsi per chi è veramente, ma ha voluto ricordare ai suoi genitori naturali quello che dovevano ben conoscere, la sua origine sovrannaturale. Non sapevate che cosa? Che dovevo trovarmi nella casa del Padre mio. Gesù sa bene chi è, da dove proviene e a chi appartiene. In questa risposta appare evidente che Gesù, dodicenne, conosce il Padre intimamente, il Padre maiuscolo, intimamente, essendo uno con Lui, non solo un padre e un figlio come due entità distinte come nel rapporto umano, ma il figlio nel padre e viceversa, un tutt'uno inseparabile. E Luca evidenzia come questi discorsi di Gesù abbiano messo in crisi i suoi genitori. Essi non capirono le parole che Gesù aveva detto loro. Non capirono. Al tempo stesso Luca mette in luce l'atteggiamento di Gesù nei loro confronti. Tornato con loro a Nazareth, stava loro sottomesso. Ma andiamo avanti. Come avrà vissuto Gesù dopo questo episodio? Fino al momento in cui Giovanni Battista proclamerà «Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo». Fino al momento in cui Dio Padre dichiarerà «Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». Stiamo parlando di un periodo di circa 18 anni, non qualche giorno. Sembrerebbe non esserci traccia negli Evangeli sulla vita di Gesù in questo periodo. Eppure Luca dice qualcosa. In pochissime parole Luca dice tutto, tutto su come è stato il vissuto di Gesù. E se l'Evangelista Luca ne parla, allora siamo tenuti a prestarci tutta la nostra attenzione. Cosa scrive Luca? E Gesù, uomo, cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Ha detto tutto. Sono gli aspetti della crescita, della maturazione, della formazione di Gesù uomo, che in quanto uomo era di conseguenza figlio, fratello, cugino, cognato, zio e al tempo stesso studente, compagno, amico, lavoratore, cittadino, un religioso pio e devoto. Forse queste parole suonano un po' strane, non siamo abituati a pensare a Gesù in questo modo. Tanti aspetti comuni a tutti noi e quindi da non sottovalutare. Ma in quanto figlio di Dio, che motivo aveva Gesù di crescere in sapienza e in grazia? Se era uno con Dio Padre, Paolo dirà in forma di Dio, uguale a Dio, non possedeva già in se stesso tutta e pienamente l'essenza divina, gloria, sapienza, grazia, potenza, sovranità, autorità? Non gli apparteneva già la totale conoscenza divina, quindi anche tutta la conoscenza umana? Verrebbe da rispondere di sì. Allora che bisogno aveva di crescere se già tutto gli apparteneva? Queste considerazioni, queste domande ci richiamano le parole dell'Apostolo Paolo quando scrive ai Filippesi dicendo che Gesù umiliò se stesso, svuotò se stesso. In che senso umiliò e svuotò se stesso? Gesù è pari a Dio, eppure si umilia, si svuota della sua regalità, non divinità. Mette da parte la sua divina onnipotenza, accettando di diventare uomo mortale. Perché? La risposta che ci verrebbe spontanea è per morire, per salvarci. Nulla da dire. Ma io vorrei aggiungere qualcos'altro, non perché lo dico io, perché si evince dalla parola. Per poter scendere tra gli uomini e vivere come uomo la vita degli uomini. Pur senza essere toccato dalla causa che ha reso l'uomo mortale peccato. Ma voglio sottolineare questo aspetto un po' inconsueto, sul quale non ci fermiamo, credo, abbastanza. Poter scendere tra gli uomini e vivere come uomo la vita degli uomini. In quanto figlio di Dio e uno con il Padre, Gesù sapeva tutto di tutti. Nulla gli era nascosto. Allora perché vivere per 30 anni in incognito, mescolato tra la gente comune? Dio ha voluto che suo figlio partecipasse totalmente e in prima persona alla vita umana in tutti i suoi aspetti, per potersi poi manifestare come il figlio mandato da Dio per lo scopo che ben conosciamo, morire come muore ogni uomo, ma della peggiore condanna riservata ai peggiori malfattori, la croce. Qui io vedo emergere in tutto il suo splendore la grandezza di Dio in nostro favore, che ha voluto che Gesù partecipasse pienamente della nostra vita. La partecipazione di Gesù alla vita degli uomini spiega il significato delle affermazioni di Paolo quando dice Gesù divenne simile agli uomini. Gesù fu trovato esteriormente come un uomo, al punto che i capi giudei, in una circostanza particolare, affermeranno, rivolti a Gesù, ti lapidiamo per bestemmia, perché tu, che sei un uomo, ti fai Dio. I familiari, i discepoli, seguaci, la folla, capi religiosi, tutti vedevano in Gesù un uomo come loro. Pochi avevano in qualche modo realizzato o stavano gradatamente realizzando chi realmente era Gesù. E così sarà fino al momento della più sconvolgente delle affermazioni pubbliche con cui verrà finalmente riconosciuto per chi realmente era. E sarà un comune centurione romano, l'odiato invasore, che affermerà stupefatto e sopraffatto dagli eventi di cui era parte attiva: veramente, costui, quell'uomo sulla croce, era figlio di Dio. Certo, il profondo intreccio tra l'umanità e la divinità di Gesù è una dimensione che ci sfugge. Ma ciò non ci impedisce di comprendere quanto Gesù, proprio per aver pienamente partecipato alla vita terrena, ci sia vicino in tutte le nostre realtà, anche in quelle più difficili, proprio perché direttamente o indirettamente le ha vissute. Ma non è meraviglioso tutto questo? Straordinario. Torniamo a Gesù che cresceva in grazia davanti agli uomini. Luca, nelle sue accurate indagini, nelle sue interviste ai contemporanei, ricordate cosa ha scritto all'inizio della sua epistola: dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall'origine, la meticolosità, la precisione. Quindi nelle sue indagini, nelle sue interviste, avrà chiesto in giro: ma che tipo era questo Gesù da giovane? Come ha vissuto? Che carattere aveva? Come si comportava in famiglia, con gli altri, nella società, nello studio, sul lavoro? Era rispettoso delle regole civili, delle leggi? Era un ebreo osservante? Era un cittadino modello? Luca avrà quindi saputo come Gesù era visto dai suoi contemporanei: un figlio obbediente ai genitori, rispettoso verso gli altri. Poi, man mano inserito nel contesto civile e sociale, serio nello svolgere il proprio lavoro, un buon compagno, un amico sincero, un cittadino modello, un giudeo pio nel rispettare le regole sociali e civili e nell'assolvere tutti i doveri religiosi. Non ci sono vicine queste parole nella nostra vita? Se ne può dedurre che, a conferma delle sue qualità umane, del suo carattere, Gesù uomo si sia creato una buona reputazione e la considerazione e il rispetto di chi lo conosceva e lo frequentava. Quanto abbiamo bisogno di imparare a somigliare a questo Gesù. Questi risultati dell'indagine di Luca lo porteranno a condensare questi 18 anni della vita di Gesù in quello che ha scritto. Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e agli uomini. Con queste poche parole ha detto tutto, ma dobbiamo scavare dentro quel tutto. Ecco quindi che quando Gesù inizierà il suo ministero terreno, non sarà uno sconosciuto qualsiasi, comparso all'improvviso non si sa da dove. E la testimonianza che renderà Giovanni Battista di lui lo sta a dimostrare. Ma c'è un altro aspetto della partecipazione di Gesù uomo alla vita terrena che vale la pena di considerare, che ci tocca anche molto da vicino: il contesto storico. Siamo in una fase molto turbolenta della storia della Palestina. Il nostro tempo è per altri versi altrettanto turbolento. I Romani conquistarono la Palestina nel 63 a.C., trasformandola dopo 30 anni in una provincia romana, la Giudea. Seguirono continui tentativi di rivolte sanguinose da parte degli ebrei contro i romani, per arrivare poi nel 70 d.C. alla distruzione del Tempio e nel 132-135 la repressione finale e la diaspora. Gesù partecipò alla vita del suo popolo proprio in questo difficilissimo periodo di occupazione, di dominazione straniera, di oppressione, di mancanza di libertà. Oltre a ciò, in quel contesto, il popolo giudeo doveva subire l'autorità di un re fantoccio, Erode il tetrarca, dissoluto e malvagio, e di dubbie origini ebraiche, giudaiche, e che avrebbe poi fatto imprigionare Giovanni Battista perché scomodo, perché non politicamente corretto, facendolo poi decapitare. È questo il contesto storico del tempo e del territorio dove Gesù ha vissuto. Il contesto del popolo tra cui Gesù ha vissuto. Questa era, per prendere le parole di Paolo, era la pienezza dei tempi in cui Gesù ha deciso di mandare suo figlio. Non era un periodo tranquillo, dove tutti erano in pace, andavano d'amore d'accordo. No, no. Dio ha voluto che suo figlio partecipasse pienamente come uomo alla vita degli uomini, sia per dimostrare quanto è preziosa la nostra vita e darle quindi tutto il valore che essa merita, sia per prepararci e coinvolgerci, redenti, alla gloriosa realtà futura del suo regno eterno. C'è un intreccio. Che utilità possono avere per noi queste riflessioni? Non possiamo somigliare a Gesù in quanto Dio, ma possiamo somigliare a Gesù in quanto uomo. Prendendo esempio da lui, da come cresceva e partecipava alla vita, perché è qui e ora che siamo chiamati a vivere la nostra vita, l'infanzia, la giovinezza, l'essere adulti fino alla vecchiaia, avendo una mente ben formata e una condotta che rispecchino la santità di Dio. Qualunque sia il contesto politico, geopolitico, parola oggi tanto di moda, ma lo era anche allora, sociale e personale in cui viviamo e fare quindi le nostre scelte. Sta a noi prendere l'esortazione che Gesù ci lascia, per imparare da Lui, per somigliare a Lui, crescendo in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e agli uomini. E per usare le parole di Gesù, per prendere esempio da Lui, che è mansueto e umile di cuore. Era dunque nel piano di Dio Padre, che suo figlio fosse uomo non solo per gli uomini, ma tra gli uomini. E qui scorgo ancora la bellezza della grandezza di Dio e del suo favore verso di noi. Misere creature decadute, ma preziose per Lui e portate in Cristo alla redenzione per grazia divina. Alla luce di questi pensieri, le parole che Paolo scrive ai Filippesi, parole che adesso leggo, assumono un valore straordinario. Se noi leggiamo il capitolo 4 della lettera ai Filippesi, ci imbattiamo in un versetto che potrebbe benissimo non esserci, che non cambia il senso di tutto quello che dice, al capitolo 4. Ma c'è questo versetto, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Vi invito poi a casa a leggere questo capitolo 4 e a provare a leggerlo senza il versetto 4. Vedrete che apparentemente non cambia nulla. Allora c'è da chiedersi perché c'è. Il Signore è vicino, aggiungerà poi. In che senso vicino? Il pensiero solitamente corre nella dimensione del tempo. Fa pensare o porta a pensare al futuro ritorno di Gesù nella pienezza della sua divinità gloriosa. Il Signore è vicino. Certo, ogni giorno che passa lo è di più. Ma il senso nel contesto sta nel senso dello spazio, vale a dire il Signore è vicino, la sua presenza oggi vicino a noi. Questo è il significato che Paolo vuole sottolineare qui, senza togliere nulla alla prospettiva. Il Signore vicino riguarda la vicinanza a noi del Signore oggi. Io trovo che sia un grande motivo di gioia e di lode sapere che Gesù è realmente vicino come più di un vero amico, ben oltre. Ci conosce e ci comprende pienamente e desidera che noi godiamo della sua vicinanza e che gli parliamo a cuore aperto. E qui accosta ancora un passo che leggiamo nella lettera agli Ebrei, che conosciamo bene, ma che mi sembra assuma in questo contesto un valore ancora più straordinario, almeno io lo sento così. Avendo dunque, Ebrei 4 dal versetto 14, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi, saldi nella fede che professiamo, che coinvolge tutta la nostra vita, la nostra esistenza. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, avendo vissuto, partecipato alla nostra vita, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Parole che conosciamo, ma che forse dobbiamo permettere di lasciare ruotare, se non è un termine bello, nella nostra mente. Gesù ha vissuto la nostra vita in tutti i suoi aspetti, nei contesti più difficili che possiamo immaginare, e può quindi soccorrerci al momento opportuno in cui sentiamo questo bisogno, quando ci sentiamo smarriti. Spero che quanto vi ho condiviso alimenti in voi quella meravigliosa certezza consolante e incoraggiante di come da Cristo possiamo attingere in ogni circostanza, come un pozzo senza fondo, mantenendo sempre il nostro sguardo posato con saggio equilibrio sul nostro oggi transitorio e al tempo stesso proteso verso l'eternità. Se hai dei dubbi sulla reale vicinanza di Gesù, spero che queste poche riflessioni possano aiutarti ad affrontarli e spero ad allontanarli. Grazie Padre, perché hai voluto che Gesù vivesse come noi, uomo tra gli uomini, e per quello poterlo sentire ancora più vicino a noi. Grazie perché hai voluto chiamarci tuoi figli e possiamo godere del favore di un padre così amorevole. Grazie perché lo Spirito che ci hai donato, per lo Spirito che ci hai donato, abbiamo la certezza che Gesù è con noi e ci può sempre comprendere e soccorrere pienamente, come nessun altro potrebbe fare. Dacci, o Padre, di vivere oggi con il cuore confortato dal sapere che un giorno quello che ancora non è, sarà, quando con il suo ritorno avrà compiuto tutta l'opera che gli hai dato a fare, per la nostra salvezza, per la nostra vita eterna con te. Allora potremo contemplarti perfettamente. Aiutaci a vivere ogni giorno, il nostro giorno, il nostro oggi, ricordando come Gesù ha vissuto la sua quotidianità terrena, rendendoci consapevoli delle nostre responsabilità quotidiane e vivendole come tante occasioni per onorarti. Amen.